9:44, ci siamo messi in collegamento con Daniele Gamba. Ciao, ci senti?
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno, grazie per la tua disponibilità. Daniele, fa parte del comitato Tutela Fiumi e Custodiamo la Valsessera, nonché presidente anche di Legambiente locale. Intanto noi volevamo iniziare questa intervista chiedendoti un po' quali sono le problematiche del territorio locale, quindi nello specifico del Biellese, e proprio in particolare c'è una questione che negli ultimi mesi è uscita sui giornali, ossia il progetto di diga in Valsessera. Quindi ti lascerei la parola a partire da questo.
Sì, il Biellese vive diverse problematiche ambientali, una delle principali è sempre stata legata al reticolo fluviale, quindi alle acque. In passato, negli anni 70, era il problema dell'inquinamento, perché noi abbiamo tante aziende tessili dove si faceva il lavaggio delle lane e la tintoria, e quindi in quegli anni è introdotta la legge Galli e la penalizzazione dei reati ambientali di inquinamento delle acque. Ci furono grandissimi problemi e il territorio si attrezzò con una rete consortile di condotte di depurazione, quindi ci occupammo di quello. Mentre nell'ultimo periodo, negli ultimi 15-20 anni, il problema sulle acque si è trasformato nello sfruttamento intensivo. Da una parte la crescita in numero di impianti mini idroelettrici e le proposte ulteriori di dighe. Nel Biellese sono presenti già 5 dighe, 3 ad uso irriguo, una a uso industriale e una piccolissima sempre a uso idroelettrico. E niente, il consorzio di bonifica della Baraggia, che è un consorzio di bonifica, quindi ha caratteristiche specifiche e agevolazioni particolari, da anni propone questo incremento della capacità di invaso, viene definito un rifacimento, noi lo riteniamo un nuovo invaso in Valsessera, sull'impianto esistente che è 1,5 milioni di metri cubi, ha fatto una proposta di 12 milioni di metri cubi. È andata in procedura VIA nel 2010. Si è costituita a livello territoriale questa associazione Custodiamo la Valsessera, che ha seguito tutto l'iter facendo le osservazioni, e quando c'è stato il decreto di approvazione della procedura VIA, una procedura VIA nazionale, ha fatto ricorso, ha perso ricorso, non ha però l'associazione perso le speranze, perché questo invaso non è mai stato finanziata la realizzazione, sono decorsi 5 anni di tempo entro cui l'opera doveva essere eseguita. Il consorzio ha ottenuto la proroga di rito, però siamo al decimo anno dall'autorizzazione che è stata rilasciata nel 2014, mancano 6-8 mesi, termine ultimo entro cui la diga doveva essere realizzata. Non è mai partito un cantiere, non è mai stato assegnato un appalto per la realizzazione dell'opera. Le ragioni sono tante, noi riteniamo che quello che abbiamo sempre sostenuto, che il rapporto costi-benefici, compresi quelli ambientali, non giustificasse l'opera, e l'urgenza su altri settori, altre aree di interventi infrastrutturali veri per fare un po' di resilienza alla crisi climatica, abbia giustificato la messa in secondo piano di questo progetto. Noi speriamo che si raggiunga la scadenza termini e il progetto dovrà, se viene ritenuto ancora necessario, dovrà essere ripresentato in procedura VIA, che da un certo punto di vista è un vantaggio, perché quando è stato licenziato in quegli anni l'Italia era sotto procedura di infrazione perché non faceva le cose ben fatte, né sotto l'aspetto procedurale delle procedure VIA, né per il rispetto della direttiva quadro delle acque. Questo è il quadro. Poi chiaramente quel comitato Custodiamo la Val Sessera è nato per questo specifico progetto, pur occupandosi anche di altre attività. Invece il comitato Tutela Fiumi è un coordinamento tra associazioni ambientaliste e alluieutiche, cioè di pescatori, e si è occupato invece di tutti i progetti che interessano la rete fluviale di derivazione, sia del mini idroelettrico principalmente, ma anche delle derivazioni irrigue, soprattutto negli ultimi 2 anni, a seguito della siccità che si è verificata, c'è proprio la necessità di osservare il meccanismo delle deroghe che sta portando la situazione fluviale, deroghe nel rilascio del deflusso minimo vitale o del deflusso ecologico, che sta mettendo sempre di più in crisi il reticolo superficiale e conseguentemente anche il reticolo delle acque profonde, che è quello interessato maggiormente da fattori di inquinamento, un inquinamento più lento e più subdolo legato alle attività agricole, e quindi a un grosso utilizzo di nitrati che nel tempo si sta accumulando nelle acque profonde e sta portando a una perdita di qualità di tale acque. Questo è il quadro rispetto alla principale problematica. Poi il Vellese vive altre problematiche ambientali, sì, che sono sostanzialmente negli ultimi mesi lo sviluppo di mega progetti solari che stanno portando a un utilizzo delle aree agricole a maggior pregio, cioè le risaie dove c'è la coltivazione DOP di riso, a una diversa destinazione, con tutta una serie di fenomeni speculativi sul valore dei terreni, tutti questi sfruttamenti. L'ambiente fa parte da supporto a tutte queste realtà, comitati. C'è un comitato, ad esempio, che si oppone contro una discarica di amianto realizzata senza rispettare i criteri fissati dalla regione, che indicavano di utilizzare cave o miniere dismesse, invece è realizzata costruendo uno scavo in un'area di risaia e quindi con difformità ai criteri base, ecco. E Legambiente dà sempre supporto in queste situazioni. Poi abbiamo la grande minaccia di un termovalorizzatore nell'area di Cavaglià, che è un'area già trasformata per l'enorme numero di attività di cavazione e di estrazione mineraria. Poi, dopo l'estrazione, si è passati all'ubicazione di più discariche per rifiuti speciali e rifiuti urbani. C'è stata una trasformazione in polo hub del riciclo, ma la ciliegina sulla torta è che A2A, che è la grande multi-utility che ha fatto questi investimenti nel tempo, ha proposto un termovalorizzatore per rifiuti speciali, sempre a Cavaglià, e quindi chi ha lavorato e anche accettato una certa impiantistica per l'economia circolare si trova la beffa di avere un impianto che con l'economia circolare non c'entra nulla. Questa è più o meno la situazione del Vellese. Poi i problemi del Vellese sono anche i collegamenti, la viabilità, la mobilità, perché siamo una provincia e un territorio isolato relativamente, perché siamo baricentrici a Milano, Torino, ma soprattutto nei collegamenti ferroviari siamo la Cenerentola, ecco, per tipo di servizio offerto.
Certo, grazie Daniele, sicuramente ci sarebbero moltissime cose da approfondire rispetto a quello che dicevi, anche appunto rispetto ai vari progetti sia in corso e sia che si prevede, insomma, che dovrebbero attuarsi sul territorio. Da quello che dicevi rispetto alle questioni più generali sulla siccità, sul cambiamento climatico, sulla questione di impianti fotovoltaici che apre a tutto il tema delle energie rinnovabili e allo sfruttamento anche dei terreni agricoli in questo caso, ti chiederei di commentare un po' quella che oggi viene chiamata appunto transizione ecologica. Oggi un articolo del Fatto Quotidiano titola così: mentre l'Unione Europea rinnega il Green Deal, l'Agenzia Europea dell'Ambiente certifica il disastro, qui la temperatura cresce più che nel resto del mondo, ora politiche forti. Ecco, rispetto a questo, secondo te, secondo voi, in base anche a quello che state vedendo sul vostro territorio, quali dovrebbero essere queste politiche e soprattutto qual è un po', come dire, quella che in qualche modo a noi viene da chiamare un po' una truffa di questa transizione, che intanto viene sempre depotenziata o comunque spostata in avanti, ma che poi di fatto bisognerebbe andare a dettagliare chi effettivamente va a pagarne i costi e a chi va a fare beneficio.
La transizione è una necessità, però la transizione dovrebbe essere equa. Noi abbiamo visto nel bonus del 110% il principio: lo Stato investe per favorire l'efficientamento energetico degli edifici, va bene, lo può fare in modi diversi, con delle normative che impongono certi standard e in parte anche con l'incentivazione, però il risultato visto è che ha fruito di questo bonus la villetta unifamiliare al 90% delle risorse, quindi con importi medi, stamattina citavano a prima pagina, di 100.000 euro. Quindi abbiamo favorito un ceto medio che si può permettere di vivere nella casetta unifamiliare. Non è stato equo dal punto di vista sociale, però ci sono anche aspetti ambientali da considerare e paesaggistici. Non si può imporre le rinnovabili senza sentire i territori, senza valutare oggettivamente quali sono le esigenze dei territori. A volte noi, che siamo un territorio periferico, temiamo molto le scelte che vengono decise dalla metropoli. In metropoli è facile parlare di energie rinnovabili se vengono poi fatte a casa da altri, un po' come l'acqua. Gli agricoltori chiedono gli invasi che non pagano, perché non è a casa loro che si fa l'invaso. Lo si fa in montagna, si sfrutta quel territorio. Tutti i disagi connessi dovete sopportarli, perché noi abbiamo bisogno d'acqua. Però quando chiede agli agricoltori di mettere in atto culture, modalità di coltivazione diversa, più attenta per recuperare la capacità, ad esempio, dei suoli a trattenere acqua, no, noi dobbiamo fare la produzione e non sono disponibili attuare altre modalità di cultura se non quelle che hanno sempre applicato. E lo stesso vale anche per l'economia circolare: c'è la tendenza a fare gli impianti in aree come il Billese e il Vercellese, che hanno una bassa densità abitativa, perché così non hanno problemi anche di tipo sociale a imporre, perché di questo si tratta, disegni industriali che non sono stati oggetto di una pianificazione pubblica. Noi subiamo le scelte di questi multi utility che decidono dove e come fare l'impiantistica. Lo abbiamo visto soprattutto negli impianti FORSU, cioè quegli impianti che recuperano la frazione umida che viene raccolta con la differenziata. Noi abbiamo visto, non nel Bellese, ma in diverse province del Piemonte, la presentazione di progetti per una sovracapacità rispetto alla produzione di quei bacini di quella tipo di rifiuto. E questo perché? Perché al nord Italia sono abituati a fare da attrattori rispetto a realtà che invece questa impiantistica non la realizza. Il biellese, paradosso, ha due impianti a 20 km dal capoluogo capaci di trattare più del quantitativo prodotto da 3 o 4 province piemontesi, e invece porta i propri rifiuti a Bergamo la parte è umida. Sono i paradossi del mercato e dei prezzi che non valorizzano il trattamento di prossimità. Ecco, quindi quello che noi lamentiamo è una disattenzione rispetto a certe modalità di realizzare l'economia circolare o la transizione energetica, che vedono questa, la collocazione di tutta questa impiantistica su territori con una visione, diciamo, metropolitana dei problemi. Tanto i pannelli solari, è comodo fare questi mega impianti nel biellese, sono in discussione biellese e barcellese 4-5 impianti da 70-80 ettari, che sono delle dimensioni enormi, enormi, con una cabina di realizzazione di allaccio a Carisio che dovrebbe consentire l'allaccio per 1000 megawatt di picco di potenza. Tutte cose che non sono oggetto di una pianificazione pubblica. È l'impresa che decide dove e come. E questo è un grosso problema.
Chiaro. Daniele, noi vorremmo ancora farti un'ultima domanda, più che altro un po' appunto sempre in riferimento a questi ultimi temi, rispetto quindi alle energie rinnovabili. Era uscito anche un articolo che riguardava tutta la questione dell'eolico, in cui si evinceva anche, come dire, una presa di distanza da parte di Italia Nostra, altra associazione ambientalista del territorio a livello nazionale, e Legambiente rispetto a questo tema. Sappiamo che rispetto a il vostro nodo, diciamo, locale di Legambiente ci sono state sollevate delle questioni, quindi ecco, volevo chiederti se volevi aggiornare un po' su questa situazione.
Legambiente regionale e nazionale hanno fatto recentemente i loro congressi per decidere la linea dei prossimi 4 anni, e c'è questo elemento che di per sé non è criticabile, anzi condivisibile. Occorre avere coraggio, fare certe scelte per favorire la transizione energetica. Il problema è come. Nelle linee programmatiche c'è molta enfasi alla collaborazione con le imprese. Questa collaborazione con le imprese ha un piano primario rispetto, ad esempio, alla collaborazione con le associazioni ambientaliste. E nelle tesi vi è una severa critica anche all'operato delle sovrintendenze, viste come le associazioni ambientaliste classificate NIMBY, di rallentatore alla transizione energetica e alla resilienza. E il circolo di Biella in sede regionale contrario, perché soprattutto a livello piemontese non c'è un quadro che giustifica l'accusa nei confronti delle sovrintendenze. Non hanno mai operato, se non nel fisiologico, a bloccare progetti. È vero che Piemonte non ha lo sviluppo di energie eoliche o solari come nel sud Italia, ma comunque questo è il dato. E poi l'aspetto delle altre associazioni ambientaliste: accusare di NIMBY, le altre associazioni ambientaliste, quando Legambiente stessa è accusato di NIMBY, non so, per la TAV o per altri progetti, è un po' tirarsi la zappa sui piedi. Il caso di Trino è emblematico. Trino, il sindaco Pane, ha fatto la classica operazione PIMBY, Please in my garden, no? Prego nel mio giardino, sì. Anche se non c'erano elementi che lo giustificassero dal punto di vista tecnico. Quindi anche dire favoriamo e diventiamo associazione PIMBY è pericoloso. Io ho sempre ritenuto che bisogna uscire da questo schema PIMBY-NIMBY, che porta delle classificazioni poi ideologiche. Chi ha inventato il NIMBY è tutto un sistema di soggetti legati al mondo dell'industria e delle imprese che ha negativizzato qualsiasi lotta che si faccia in campo ambientale. Questa è la sostanza. Poi il conflitto tra Italia Nostra e Legambiente. Italia Nostra è giustamente un'associazione che si occupa di paesaggio, quindi lo scopo principe loro è il paesaggio. Io non posso ritenere che Italia Nostra, dal proprio punto di vista, sbagli a fare le osservazioni circa una posizione di Legambiente molto vicina alle posizioni del settore e delle imprese. Tra l'altro è uscito da una settimana questo dossier di Legambiente scacco alle rinnovabili. La cosa impressionante è che le proposte per l'accelerazione e lo sviluppo del settore eolico sono state affidate completamente all'associazione di categoria delle imprese dell'eolico. Non ci sono delle proposte di Legambiente specifiche, ma la riproposizione pari pari delle proposte delle imprese di settore. E questo è negativo dal punto di vista anche dell'immagine, cioè non si capisce più qual è il pensiero di Legambiente o se Legambiente supporta in toto le richieste delle imprese, e a maggior ragione questo può dar luogo a delle critiche. Poi il Biellese si trova in questa situazione, ha votato contrarietà al documento regionale, sa di essere una minoranza, ci mancherebbe, non è che dice non si segue quella linea. Quella linea è stata votata a maggioranza e va bene, però ha pubblicato un post il giorno successivo al congresso in cui riferiva la posizione tenuta durante il congresso, esprimendo perplessità su queste scelte, quelle che ha espresso in sede congressuale, e si è trovata incappata in un procedimento disciplinare. In questo momento siamo stati prima sospesi e poi esclusi, ci sarà un ricorso e vedremo cosa succede, però è una situazione antipatica, ma soprattutto preoccupante, perché dove va Legambiente? È una domanda che occorre porsi, perché bisogna vedere i problemi per quel che sono. Il solare va bene, ma il solare non può essere imposto, non può essere a danno di attività agricole dove ci sono produzioni DOP, che non lo dice la Legambiente di Biella, lo scrive il decreto che ha istituito gli incentivi del PNRR. Cioè, perché la direttiva europea ha previsto delle limitazioni nell'incentivazione, nello sviluppo dell'FR, o per il rispetto di aspetti ambientali o anche per il rispetto delle produzioni agricole di pregio. Quindi bisogna ragionare le problematiche. Poi uno deve sempre domandarsi, ma perché questi impianti solari in primis non si fanno nelle estese aree a parcheggio di cui siamo dotati nel territorio? Abbiamo ettari di superficie a parcheggio, sono tutte scoperte. Avremo bisogno di abbattere le temperature, rinfrescarle, in parte con alberate, ma anche fare la produzione energetica in quei posti che sono già trasformati.
Grazie Daniele, sicuramente è una questione aperta e che andremo ad approfondire anche ulteriormente. Ora ti dobbiamo salutare, salutandoti ricordiamo anche questo appuntamento che ci sarà oggi pomeriggio qua all'Università di Torino a Palazzo Nuovo, l'assemblea per la costruzione di una mobilitazione durante le giornate del G7, il G7 Ambiente ed Energia, che si terrà proprio a Torino, a Venaria nello specifico, e quindi insomma invitiamo tutti e tutte coloro che hanno a cuore questi temi a partecipare oggi pomeriggio a Palazzo Nuovo alle ore 18. Grazie ancora e a risentirci.
Grazie, ciao.
Tell me baby, honey, what's wrong with you? You don't love me baby.